Allora, questa parte dell'astronomia devo dire che è quella più edificante, nel senso che è quella che ti fa star bene, perché le cose tornano, cioè a livello macroscopico, perché poi nel dettaglio c'è sempre qualcosa che scappa via, però le cose tornano, è chiaro, ci abbiamo lavorato tanto, insomma, mattone su mattone, abbiamo costruito delle teorie che stanno in piedi molto bene, abbiamo un sacco di conferme. E quindi la lezione di oggi è quella che probabilmente, cioè, darà più soddisfazione, nel senso che uno dovrebbe uscire di qua dicendo: oh, va, ho capito, cioè è chiaro, è semplice, torna e sarà l'ultima così. Quindi godetevela, perché poi per il resto, cioè quando finirà il corso, quello di cui ci si renderà conto è di un socratico che sappiamo di non sapere un piffero di niente. Quindi, ecco, questa è quella edificante, e allora ci si può anche divertire un attimo. Allora, mettiamola così, noi vogliamo studiare le stelle. Le stelle sono tante, milioni di milioni, allora bisogna decidere come studiarle, nel senso che ci possono essere due modi per studiare una specie, scusate, metto il silenzioso, ci possono essere due modi per studiare una specie: o studio nel dettaglio un solo elemento di quella specie, volete proprio in medicina, no? Si mette a studiare esattamente come funziona il fegato, lo stomaco, i polmoni, i muscoli, il cervello di una persona, bene come sono collegati i vari organi, oppure mi metto a studiare come funziona una media, i fegati, i polmoni, il sangue e le varie componenti di tante persone. Se ci pensate bene, quando andate a fare gli esami del sangue non avete un valore di riferimento, avete un range, un intervallo. Tendenzialmente i vari valori possono stare da perché non siamo tutti uguali, mediamente funzioniamo in quel modo lì, però insomma c'è un po' di flessibilità. Ogni persona ha il suo valore preciso di riferimento. E quindi, in generale, quando noi vogliamo studiare qualcosa che ha tanti esemplari, possiamo procedere in due modi: studiando molto bene un esemplare o nella media come funzionano tanti esemplari. Per le stelle è la stessa cosa. Possiamo decidere se studiare molto bene la nostra stella, che è il Sole, o se studiare tante stelle e cercare di tirare fuori dei valori medi globali dalle stelle, cercare di capire come sono fatte in generale le stelle. Ovviamente, come in medicina, si fanno entrambe le cose, ok? Quindi questa sera io lascio scegliere a voi da dove volete partire. Possiamo fare una lista e partire dalla lista, quindi fare una media e cercare di capire in generale come si comportano le stelle, oppure possiamo partire dal Sole.
Alzate di mano, lista.
Lista.
Vi assicuro, non perdete niente facendo la
risposta.
È un po' come i giochi del topolino a video, però vi assicuro che se poi, poi facciamo la cosa a ritroso, ma non provo a spegnere un attimo, poi riaccendo, poi spengo, poi riaccendo, facciamo una. Allora, questa è bella. Allora, quello è il cielo tecnicamente che è osservabile, e la faccia di quell'uomo è nient'altro che la faccia di Ipparco di Nicea. Ipparco di Nicea è stato il primo a fare una grande classificazione delle stelle e a dire: oh, sopra la mia testa ci sono tante piccole lucine, facciamo una bella lista, un bel catalogo. E lui si è messo a fare una lista dando questa definizione di magnitudo, cioè la stella più brillante, la chiamata di prima magnitudine, poi un po' meno brillante di seconda, terza, quarta, quinta e sesta magnitudine. Sesta magnitudine sono le stelle che sono appena visibili ad occhio nudo, ok? Ora, questa cosa è un po' controintuitiva, perché terza magnitudine è meno di prima magnitudine è il top, ok? Ora, a che cosa è legata questa magnitudine? Lui l'ha buttata lì così, in realtà oggi noi la calcoliamo in questo modo. Come? Non fatevi spaventare, su una calcolatrice lo pigiate dei tasti e viene fuori. Se avete il flusso di energia che vi arriva da quella stella, di luce che vi arriva da quella stella, lo mettete dentro, pigiate log sulla calcolatrice, moltiplicate per 2,5, trovate questo m che è la magnitudine.
Meno.
Perché va al negativo, cioè perché c'è questo giochetto che più è brillante e minore è il numero, quindi bisogna andare in opposto. Ora, il punto è questo, che questa magnitudine si chiama magnitudine apparente. Ora, a me non me ne frega niente che voi sappiate questa formula, perché io stessa me la dimentico dopo che me l'ho detta e non serve a niente, ok? È solo una questione di capire che qual è il concetto dietro. A me interessa solo questo, perché questo vi renderà liberi di trovarla tutte le volte che volete, non di ricordarvi mnemonicamente qualcosa che senza senso. Dobbiamo capire il senso qual è. La magnitudine apparente è legata al flusso che io vedo di quella stella, ok? Apparente perché? Perché, intanto io parlo mentre accendo delle altre luci, immaginate... Vabbè, va bene così. Allora, immaginate di avere un falò sulla spiaggia e di essere vicini al falò. Voi sentite caldo e luce, la vedete bene. Se vi allontanate, però, la luce, il calore diminuisce. Se vi allontanate ancora, diminuiscono ancora e ancora e ancora. Ma il falò continua a emettere sempre la stessa luce. Allora, i concetti fondamentali che dovete portarvi a casa questa sera sono il concetto di flusso e di luminosità. La luminosità è quella che è emessa davvero da quel fuoco e il flusso è quello invece che ricevete voi. Quindi sostanzialmente quello che voi dovete pensare è che in una sfera attorno a questo falò ricevete una quantità di luce, in una sfera più ampia ne ricevete di meno. Perché se voi andate con la vostra mano allontanandovi, voi l'area della vostra mano che raccoglie la luce è sempre la stessa, ma qui ne raccoglie un tot, qui meno, qui ancora meno. Okay. Io con questo misuro il flusso che arriva a me, ma da lì ne è partita sempre la stessa quantità. Ora, la differenza che c'è tra luminosità e flusso scala ovviamente con la distanza. L'avete capito tutti, più mi allontano, minore è il flusso che io ricevo. E a me basta che voi vi ricordiate questa cosa. Ma se avete voglia di vedere delle formule, allora L è la luminosità che diminuisce con la superficie della sfera. Se io sono qua ne ricevo un po', se io sono qua ne ricevo l'equivalente su questa sfera più grande. Quindi scala come R al quadrato, che è il raggio di questa sfera. E questo è il flusso, cioè quello che io ricevo.
Luminosità, energia luminosa, flusso termico.
No. Termico e luce e calore sono in questo momento sulla stessa cosa. Luce e calore sono esattamente... è energia. Parliamo di energia, in senso ampissimo. Ok. No? Perché?
Se l'energia sono...
No, è sempre portata da fotoni, luce, energia, sempre fotoni sono. Okay. La quantità di fotoni che escono da qua, cioè energia o luce che dir si voglia, è sempre quella. La quantità di energia o luce che io ricevo, cioè di numero di fotoni che arriva, scala col quadrato della distanza. Questo è il concetto fondamentale. Bene, allora, quindi sostanzialmente quello che succede è che queste sono le magnitudini apparenti, ad esempio, di delle stelle che si chiamano Pleiadi, che sono abbastanza diverse le une dalle altre. Quello che il concetto che è alla base è questo. Qui la mano è grande più della Tour Eiffel, ma la Tour Eiffel in realtà è molto più grande di una mano. Cioè il punto è chi è più grande, la Tour Eiffel o la mano? Dipende dalla distanza a cui metto la mano e la distanza a cui metto la Tour Eiffel. Quindi, se io di una stella misuro una magnitudine apparente, non è detto che davvero la sua luce sia maggiore di quella di un'altra stella, perché devo considerare la distanza. La distanza mi gioca dei brutti tiri. Il Sole è brillantissimo, ma è una mezza calzetta di stella, perché in realtà emette proprio poca luce rispetto ad altre stelle, rispetto a Betelgeuse, rispetto a Sirio, rispetto ad altre stelle, ok? Quindi devo trovare un modo per definire una luminosità che mi equipari per bene le grandezze. Questo modo è la magnitudine assoluta, cioè sostanzialmente riscalo la magnitudine apparente pensando che tutte le stelle siano alla stessa distanza. A che distanza? A quella qui è il Sole. Quando io penso alla formula di prima, mettendo il flusso che io ricevo sulla Terra se la stella fosse alla distanza del Sole, ottengo la magnitudine assoluta. Allora, questo ve lo dico perché nei libri di magnitudine si parla, ma vi dicevo prima, a me non mi frega niente che sappiate che cos'è la magnitudine apparente o quale sia la formula della magnitudine apparente o la magnitudine assoluta. Questa si trova su un libro, appena aprite la Wikipedia la trovate. Mi interessa che voi capiate il concetto, qual è la differenza. La magnitudine apparente è quella che appare a me sulla Terra, la magnitudine assoluta è quanto davvero emette quella sorgente. Ok? È chiaro più o meno? Ci siamo? Bene. Allora, che cos'è quindi una stella? Allora, una stella, se voi andate a cercare sul dizionario il Devoto Oli, trovate che è un corpo celeste costituito da gas caldo tenuto insieme dalla gravità e che emette luce propria. Ora, corpo celeste costituito da gas caldo non ci dice quanto caldo, tenuto insieme dalla gravità è un concetto un po' così, e che emette luce propria. Le lampadine di casa mia emettono luce propria, ma io non sono le stelle. Il Devoto Oli si rende conto di essere un po' carente e vi dice, vabbè, sentite, volete sapere cos'è una stella? Guardate il Sole è una tipica stella. Allora io faccio i compiti a casa, guardo il Sole e le altre stelle, e ci sono un po' di differenze però. Allora il Sole lo vedo di giorno, le altre stelle le vedo di notte, il Sole è grande, le altre stelle sono molto più piccole, il Sole ha un colore giallo-arancione, le altre stelle mi appaiono bianche, il Sole ha una luce molto forte, le altre stelle hanno una luce molto più debole. Insomma, proprio uguale uguale non mi sembra. Perché ci sono tutte queste differenze? Beh, la distanza. Il Sole è molto più vicino delle altre stelle, quindi mi appare molto più grande, mi appare molto più luminoso. Lo vedo di giorno e di notte e di giorno non vedo le altre stelle, questo è vero finché non avete un'eclissi totale di Sole, in quel caso vedete anche le stelle, perché le stelle ci sono di notte, se si oscurasse il Sole si vedrebbero le stelle, banalmente se non avessimo l'atmosfera vedremmo le stelle di giorno, perché non avremmo la luce diffusa su tutto il cielo, quindi potremmo addirittura vedere le stelle anche di giorno, e sulle bianche e arancione lo affrontiamo dopo questo discorso. Quindi, quello che io faccio fare ai ragazzi, e chiederei di fare anche a voi, è di dirmi com'è il Sole ad occhio nudo, ma non con sovrastrutture, cioè come lo direbbe un bambino di 5 anni, perché a quello noi dobbiamo rendere conto, cioè come è fatto il Sole. Com'è il Sole? Cerchio sferico, sì, va bene. Luminoso.
Bianco.
E non è proprio bianco però il Sole. Mi passate che è colorato? Sì, però tendenzialmente è giallo, anche nell'inclinazione più alta tendenzialmente sul giallo. Allora, quindi è luminoso, è sferico ed è colorato. E come si fa in fisica, noi dobbiamo capire, cioè dare una spiegazione di queste cose semplici. La fisica è la spiegazione delle cose semplici per quello che è difficile. Dobbiamo spiegare le cose semplici con delle spiegazioni il più semplici possibile. Allora, luminoso, poi ci torniamo, potete scegliere tra colorato e sferico.
Sferico.
Allora, il Sole è sferico. Marte è sferico. questo ammasso che si chiama ammasso globulare è sferico, la luna è sferica, la terra è sferica. Poi schiacciate il cuore, via. Perché in cielo gli oggetti sono sferici?
Perché è la figura che consente di ottenere la massima superficie occupando lo spazio.
Ci sono dei motivi geometrici e fisici molto forti, cioè il fatto che è il luogo dei punti equidistanti dal centro. Allora, siccome la gravità è una forza centrale che quindi agisce su tutte le direzioni nello stesso modo, la sua forma per definizione è proprio la forma sferica, perché si comporta nello stesso modo da tutte le parti. Badate che la rotazione distrugge le sfere, la rotazione non costruisce delle sfere. Ogni volta che avete il dubbio, pensate a un pizzaiolo. Il pizzaiolo cosa fa? Prende una panetta di pane, la schiaccia, una pasta, e poi la fa ruotare, perché la rotazione crea dei dischi, ok? Quindi in realtà la rotazione distrugge le sfere. La Terra è un po' schiacciata i poli perché ruota, Saturno è molto schiacciato i poli perché ruota e è poco denso, tiene poco, ok? Quindi sostanzialmente la forma sferica è determinata dalla propria gravitazionale. Perché quando avete a che fare invece con gli asteroidi non avete una forma sferica, avete delle patate, avete dei sassi? Perché lì non c'è abbastanza forza gravitazionale da convincere gli atomi a mettersi in una forma ordinata. E infatti una delle definizioni di pianeta è che il pianeta sia sferico. Se non è sferico non è un pianeta, perché vuol dire che non ha una massa sufficiente da dover richiedere che la forza gravitazionale intervenga. Ok? Ok. Quindi la gravitazione costruisce delle sfere e la rotazione la distrugge. E appunto, ricordatevi di una buona pizza. A quest'ora forse non è il momento, non è il caso di pensare alla pizza. Ora, adesso ci manca da capire la questione del colorato. Allora, le stelle sono colorate. Se ne è accorto Van Gogh, nelle sue lettere a tempo delle scrive come colorate, però vabbè, lui ci aveva dedicato un po' di tempo di osservazione, e si è accorto che appunto ci sono stelle di tanti colori. Quella che vi faccio vedere è Betelgeuse. Betelgeuse è la spalla di Orione. Se voi vedete questo Orione con le sue spalle, la cintura, le ginocchia, questa è Betelgeuse, è abbastanza giallo-rossastra e ha una dimensione che è questa. Per confronto qui vi ho messo non la Terra o il Sole, l'orbita della Terra, cioè vuol dire che qua c'è il Sole, Mercurio, Venere, la Terra. Qui c'è l'orbita di Giove, ok? Sole, Mercurio, Venere, la Terra, Marte, asteroidi e Giove. Ok? 778 milioni di chilometri è questa cosa qua, più o meno. Betelgeuse è più grande, quindi capite che si ha a che fare con delle stelle che ben ben più ciccione del Sole. Poi le stelle, che pizza questa mano, scusate, sì, queste sono le Pleiadi, che sono azzurre, e dopo capiremo anche il perché. E poi ci sono, questa è una nebulosa planetaria, questa è di nuovo una di nuovo Orione, questo è un ammasso globulare in cui vedete tanti colori, e quindi vedete ancora degli. Allora, che cos'è il colore? Il colore è luce. Quindi, quello che noi possiamo fare, scusate, questa è doppia, quella che noi possiamo fare è far passare la luce delle stelle attraverso un prisma e scomporre la luce nell'arcobaleno. Vi ricordate, questa cosa l'abbiamo fatta alla prima lezione, adesso lo riguardiamo insieme, però adesso vado un po' più veloce perché tanto queste cose sono tutte. Allora, facciamo passare la luce attraverso il prisma che si scompone nei suoi diversi componenti. La luce è trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni. Il fotone rosso trasporta la luce rossa, fotone verde la luce verde, fotone giallo la luce gialla, fotone blu la luce blu, ok? Quindi noi lo chiamiamo spettroscopio perché ci piace complicare le cose, lo facciamo passare attraverso questo spettroscopio e otteniamo l'arcobaleno. Anche del Sole possiamo ottenere l'arcobaleno. Se avete dei vetrini lo potete fare correntemente, cioè domani appena sorge il sole, lo mettete sul un vetrino, lo inclinate in un modo piuttosto che un altro, componete appunto l'arcobaleno. La cosa che noi possiamo fare è contare quanti fotoni ci arrivano, quanti gialli, quanti rossi, quanti verdi, quanti blu e così via. Allora, quindi lo possiamo fare con le stelle e immaginate appunto, ad esempio, di questa stella di poter contare i fotoni e metterli su un grafico. Immaginate che questo l'alto è da questa parte, quindi qui avete il maggior numero di fotoni. Ad esempio, qui avete ricevuto tre fotoni violetto, 10 fotoni indaco, 30 fotoni azzurri, 15 fotoni verdi, 10 gialli, 7 arancio e 3 rossi. Ok? Qui avete il numero massimo di fotoni che avete ricevuto. Secondo voi questa stella di che colore è?
Azzurra.
Ora, questa è un'altra stella che è diversa da quella prima, ma di nuovo vedete che ha un punto in cui raggiunge il massimo e poi diminuisce. Secondo voi questa stella di che colore è? Tra giallo e verde. Ok? Dicevo che era semplice. Quindi sostanzialmente quello che succede è che voi ricevete un certo numero di fotoni e le vostre stelle sono azzurre, bianche, gialle o rosse in base al numero di fotoni che avete ricevuto. Se ricevete il maggior numero di fotoni rossi, la stella è rossa. Se ricevete il numero, io sono sempre colorata sbagliata. Questo oggetto voi lo vedete color corallo perché il maggior numero di fotoni che emette è di questo colore. Ma la stella è uguale, eh? Ok. Bene. Angelo Secchi si accorse, uno dei primi, un pioniere in Italia nel 1860, ad accorgersi che le stelle in realtà hanno questo arcobaleno colorato, di cui hanno il massimo in un determinato colore, ma si è anche accorto che esistono stelle di diverso tipo. In base a cosa definisce il tipo? Alle righe nere che compaiono su questo spettro, lo chiamiamo così, l'arcobaleno, io lo chiamo tutti i nomi astronomi, lo chiamiamo anche spettro. Quindi ci sono righe un po' più fisse, un po' delineate, un po' meno e così via. Ora, vi ricordate quello che vi ho detto alla prima lezione riguardo alle righe di emissione e le righe di assorbimento? Ve lo ridico qua. Allora, sostanzialmente quello che succede è che ci sono degli atomi che se voi riscaldate in laboratorio e la loro luce la fate passare attraverso lo spettroscopio, non vi emettono tutto l'arcobaleno, ma soltanto alcune righe particolari, alcune righe di luce.
Scusate, mi pare questa cosa perché sennò per me non si capisce. Date pazienza un secondo.
Arrivo, eh?
Adesso sì che cambia tutto. Allora, si vedono delle righe. Ad esempio l'idrogeno emette questa riga di luce, questa riga di luce, questa e questa, il neon queste altre, il mercurio altre. Adesso cerco di ricordarvi il perché. Vi ricordate che gli atomi sono composti da neutroni e protoni che stanno nel nucleo e gli elettroni che stanno attorno sugli orbitali, che sono come i piani di un palazzo. L'elettrone tende a stare pigro, tende a stare al primo piano. Se però prende un po' di energia, sale al piano successivo. E vi ricordo che per salire al piano successivo ha bisogno di energia. Guarda esattamente quelle calorie, mettiamola così, che gli servono per fare le scale per arrivare al piano sopra. Quindi se arriva il fotone giusto che gli dà l'energia giusta, l'elettrone sale al piano sopra. E poi se arriva l'elettrone, il fotone giusto, che ha l'energia giusta, l'elettrone sale al piano sopra e così via. Vi ricordo che i piani non sono uguali, non sono tutti uguali, quindi per saltare da un piano all'altro servono dei fotoni diversi e questi piani sono diversi da atomo ad atomo. L'atomo di idrogeno funziona in un modo, il mercurio in un altro, il neon in un altro e così via. Tutte queste cose noi le abbiamo imparate in laboratorio, ok? Bene, quando salta giù l'elettrone ributta fuori l'energia che gli era servita per salire su, quindi noi vediamo emettere della luce magari da degli atomi. Bene, questo stessa luce che noi vediamo emettere è questa. Ad esempio l'idrogeno emette questa, quest'altra riga, che sono esattamente il salto che l'elettrone fa nel palazzo dell'idrogeno, e solo nel palazzo dell'idrogeno, perché invece nel palazzo del mercurio si fanno degli altri salti, e così nel palazzo del sodio. Ok? Queste sono delle mie proprie impronte digitali dell'elemento chimico in questione. Ora, che cosa succede? Che in realtà le stelle funzionano così, cioè emettono luce nella parte centrale, poi c'è un'atmosfera più fredda attorno che, come se fosse una nube, ruba della luce. Allora non vi arriva tutta, perché questa luce qua non vi arriva, perché è stata rubata. Da chi? Proprio da quell'elemento chimico che riesce a rubare solo questo tipo di energia. Allora, sostanzialmente, da queste righe nere noi capiamo quali sono gli elementi chimici che ci sono lì attorno alle stelle. Cioè, noi vediamo proprio delle impronte digitali. Ok? Chiaro? Più o meno?
Quindi la linea è il furto.
È il furto. Mm. Cioè, vuol dire che non è che questo pezzo, questa luce qua era partita, è stata rubata e io non la vedo.
E quindi vedo la
linea. Vedo la linea nera. Il nero è assenza di luce.
Sì. L'energia dagli altri piano,
sì.
Se è beccato la luce,
sì.
Forma l'energia,
sì. Sì. Poi, cioè, qua c'è una chicca, però un po' difficile da comprendere. Poi può averla anche riemessa, ma se non l'ha riemessa nella mia direzione, io non la vedo più. Il problema è che lì lo può mettere in tutte le direzioni, mentre io per vederla in assorbimento la vedo in un'unica direzione. Questa è una chicca proprio, cioè, qua siamo a livelli alti, eh. Bene, allora chi si era accorto delle diverse specchi delle stelle era Draper. Henry Draper, vedete com'è diversa Sirio da Capella e da Mira, e voleva fare un catalogo. Purtroppo però è morto abbastanza presto, non ho potuto portare avanti questo lavoro, che grazie però al suo lascito la vedova fa completare a Edward Pickering. Edward Pickering è un uomo che con questo bel faccione decide di portare avanti questo progetto dell'Henry Draper Catalog all'Università di Harvard, e per farlo decide di assumere, per ordinare, dividere, catalogare e classificare il materiale, 46 donne e solo donne per guardare questo materiale, perché era convinto che le donne sapessero fare quello meglio di tutti gli altri. E costavano un po' meno. Costavano un po' meno. Allora, questo loro passano alla storia come le calcolatrici di Harvard o l'AREM di Pickering, scegliete voi. Di fatto quello che succede è che però per la prima volta di ruolo entrano 46 donne all'università di Harvard. Ora, costassero meno oppure no, ci fosse malizia oppure no, nessuno l'aveva fatto prima di Pickering, ok? Quindi in qualche modo lui, anche se volete un po' approfittandone, però gli ha aperto un portone all'università di Harvard. Nessuno aveva avuto il coraggio di fare un gesto del genere, e invece lui decide di fare, e la protagonista di questo grande lavoro è Annie Cannon. Annie Cannon ha una vita un po' sfortunata, comunque si laurea in fisica nell'Ottocento, dopodiché è orfana di padre, diventa anche orfana di madre, ha bisogno di uno stipendio, chiede consiglio alla sua prof di fisica e ha detto: guarda che ad Harvard stanno assumendo, manda il curriculum ad Harvard, e lei viene presa appunto per seguire questo progetto. E nel 1896 è assunta come assistente del professor Pickering, e il suo lavoro è quello di analizzare gli spettri delle stelle e compilare il catalogo di Draper. Qui è dove lavorava, e questi sono gli spettri davvero che guarda, quindi non sono una cosa bella, pulita come quella che vi ho fatto vedere prima. Cioè, lei guarderà durante la sua vita qualcosa come 500.000 spettri di stelle. Ora, da questi spettri lei capisce che si possono dividere con delle categorie un po' diverse da quelle di Angelo Secchi. Le chiama stelle di tipo O, B, A, F, G, K, M, dove per ciascuna lettera è associato un colore. Cioè ci sono le stelle di categoria O, che sono di blu intenso, B, blu, A, blu bianco, F, bianco, G, giallo, K, arancione, M, rosso, arancio, rosso sono le R, M, S. Ok. Ora, se voi chiedete la classificazione stellare a un astrofisico, gli dice: oh, be a fine girl, kiss me right now, sweetheart. Dove in realtà non vi sta davvero chiedendo un bacio, sta ripetendo la filastrocca inventata da Amy Cannon stessa, dove l'inizio delle parole della filastrocca deve ricordare la classificazione spettrale delle stelle. Ok? Il Sole è una stella di tipo G, tra G e K, ed è infatti il suo colore tra il giallo e l'arancio. Ora, che anni sono? Beh, il 1896 sono gli anni in cui viene proiettato per la prima volta nel cinema l'arrivo alla stazione La Ciotard, di un treno alla stazione La Ciotard dei Fratelli Lumière. La gente scappa dal cinema per la paura che il treno gli vada addosso. Marconi realizza la prima trasmissione di segnali radio a 3 km di distanza, Ramsay scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X. Ora, nel 1924 il catalogo di Draper viene completato con 225.000 specchi di stelle e nello stesso anno, un paio di anni dopo, esce la pubblicazione di questo libro fondamentale di Eddington, che è The Internal Constitution of the Stars. Ora, perché vi parlo di questo libro? Perché in realtà ci offrirà un diretto legame con un altro argomento che vi mostro tra poco. Allora, quindi che cosa succede? Che c'è un legame tra il tipo spettrale e il colore. Ok? Una delle cose che vorrei dimostrarvi oggi è come si lavora in ambito astrofisico, ma fisico in generale. Un mattone alla volta, un pezzettino alla volta, si mette lì, si costruisce sopra quello che avete messo di prima, ne mettete un altro e poi un altro, e oggi torniamo a casa con tutto il piano di evoluzione stellare. Il primo passaggio è questo, cioè Amy Cannon ci dice, dalle sue analisi che fa, che c'è un legame tra il tipo spettrale e il colore. Ok? È chiaro? Lo mettiamo in tasca questo dato? Bene. Adesso, aspettate, ok, adesso vi faccio lavorare. Allora, iniziate a passare queste cose dietro, intanto io accendo la luce, qua ci sono delle penne. Qua ci sono delle penne. Faccio due passi. Chi manca? Guarda che se ce n'è un paio di ancora. Mi sono avete tutti? Bene, allora. Adesso vi chiedo, non senza fatica, e lo so già che vi darà molto fastidio riempire questo grafico. Sì, è normale, una volta.
Adesso cosa succede?
Dovete aspettare. Allora, di cui trovate la classe spettrale, ok? Allora, voi lo dovreste mettere sul grafico, a partire ovviamente dal sole. Il sole è di tipo G e dovete metterlo dove c'è la stanghetta, ok? Quindi andrà verso un punto qui, dove c'è il sole, ok? Ci siete? E sono finite. Perché ve lo dico io, cioè preso dal grafico, vero? Quindi qua c'è la luminosità del sole. Adesso dovete mettere le altre stelle dentro questo grafico, che ovviamente non è in scala lineare, ma noi ce ne freghiamo.
Come?
Non è in scala lineare, ma non me ne frega niente che sia giusto o no. Voglio che voi proviate a fare questo esercizio in cui capite che una cosa sta molto in alto e l'altra sta molto in basso. Fine. Non pubblicheremo mai i vostri risultati. No, no, mettete due punti diversi. Adesso andiamo avanti proprio qua. Tra poco vi interrompo, non perché chi se ne frega se non l'avete finito.
Valori, i valori di inserimento,
così, io sono stata molto buona, perché a Hertzsprung e Russell, quando ci sono messi a fare esattamente quello che state facendo voi, nessuno ha dato nessuna pacca. Hertzsprung e Russell. Allora, quello che voi avete fatto adesso è esattamente la stessa cosa che hanno fatto due scienziati, due astrofisici, nel 1910. Nel 1910 c'era un insieme di stelle di cui conoscevano la classe spettrale e la luminosità e hanno detto, vabbè, proviamo a metterli in un grafico, vediamo che cosa succede. Hanno fatto esattamente questa cosa, quello che avete fatto voi, ok? La stessa identica cosa, indipendentemente l'uno dall'altro, due scienziati nello stesso anno, evidentemente perché i tempi erano maturi per farlo, si sono messi a fare la stessa cosa, a costruire questo diagramma che è il diagramma. Tutta l'evoluzione stellare si spende sul grafico che voi avete in mano. Fine. Magari non proprio dettagliato come il vostro. Sì. Allora, il diagramma Hertzsprung-Russell, in realtà, se voi mettete un po' di stelle, quello che succede, secondo me è un esempio bellissimo di come funziona la scienza, è questo. Cioè voi avete un insieme di punti da mettere che non vanno da tutte le parti. No. La natura costruisce degli oggetti che sul diagramma si mettono, vedete, principalmente su questa diagonale. Qua non ce ne sono, ma non, cioè quando io ne ho tante, anche lì rimane sempre vuoto e lì tu sei davanti alla natura che ha deciso per dei motivi fisici, quello che volete voi, di non costruire quegli oggetti, ma costruire questi oggetti. E allora a quel punto tu ti fermi e devi dire ok, adesso devo capire perché. Tutto il diagramma Hertzsprung-Russell è questa roba qua e tutta l'evoluzione stellare si spende su questo oggetto qua e noi adesso spendiamo la prossima ora, no, ora no, però tutto è solo su questo diagramma, ok? Questa diagonale, mi sentirete parlare di sequenza principale, perché è il posto principale in cui si mettono le stelle. E che cosa ci dice? Beh, ci dice che le stelle di tipo O e B hanno una luminosità alta o bassa?
Alta.
La natura le costruisce così. Ok? Chiamatela madre natura, chiamatela come volete, la fisica le costruisce così. Le stelle di tipo KM hanno delle luminosità alte o basse?
Basse.
Anche alta.
Allora, ma non tantissimo. Va bene. Allora, quello che succede è che quindi questo grafico vi sta dicendo che esiste un legame tra la luminosità e la classe spettrale. Quello che vi ho detto io. Le stelle di tipo OBA hanno una luminosità alta, le KM hanno una luminosità tendenzialmente bassa. Ok? Ora, c'è un altro elemento da considerare, che è quello della temperatura. Allora, l'elemento della temperatura viene fuori parlando di questa signorina, Cecilia Pine, che lei si mette a studiare botanica, in realtà, poi sente Eddington, che è quello di cui parlavo prima, parlare. Eddington era andato a fare una missione per osservare l'eclissi di sole e lo spostamento di Mercurio in base alle previsioni della relatività generale ed è il primo che torna con i dati dicendo sì, Einstein ha ragione, la relatività generale funziona. Allora lei sente parlare lui, si appassiona di astronomia e decide di iscriversi ad astronomia, si laurea, dopodiché chiede consiglio a Eddington dove può andare a spendere la sua laurea e lui le consiglia di mandare il curriculum a Harlow Shapley. Chi è Harlow Shapley? Il successore di Edward Pickering, quello di Harvard, dell'area di Pickering. Allora lei arriva ad Harvard da Harlow Shapley e ha come tutor Annie Cannon. si mette a lavorare quindi sugli spettri e produce questa tesi di dottorato in astronomia che passa alla storia come la più brillante tesi mai scritta in astronomia.
Avete mai sentito parlare di Cecilia Pai?
No.
Proviamo.
Allora, in realtà questa è la parte della mia conferenza che faccio sulle donne in astronomia. Quello che mi piace ricordare sempre è che non è vero che le donne non ce la facessero, ce la facevano, dovevano avere estrema caparbia, estrema voglia di sacrificio, estrema bravura, estrema determinazione, cose che a un uomo non erano richieste. Quindi la vera vero discrimine tra un uomo e una donna non era che la donna non ce la facesse, è che la donna erano chieste delle capacità estreme che l'uomo non erano chieste, perché giustamente l'uomo poteva fare un dignitosissimo lavoro medio, come facciamo in tanti a questo mondo, mandare avanti la società con dei onesti e dignitosi lavori medi, cosa che le donne non erano permesse, o erano eccellenti o a casa. Quindi lei crea, cioè produce questa tesi in cui capisce che guardando quelle righe nere è possibile anche capire, in base alla loro intensità, qual è la temperatura delle stelle, la temperatura superficiale. E aggiunge un pezzo alla classificazione spettrale di Andy Cannon, nel senso che c'è una categoria già individuata con un colore e lei ci mette le temperature. Il sole, ad esempio, che colore ha? Tra il giallo e l'arancione. La sua temperatura è 5780 gradi, quindi
come
è perfetto.
Come fa a determinare le temperature?
Non lo vuole, non me lo sta chiedendo davvero, vero? No, si passa dall'equazione di Saba. No, Saba, scusa. No, cioè se guardi, qua c'è tutta la tesi, ce l'ho giù, sa legge tutta, si mette dentro tutte le equazioni che ci vuole mettere. Le pagine della sua tesi in cui vedi in base proprio in base agli elementi chimici ci sono le temperature, ok, però c'è giù davvero la tesi, cioè se vuoi sono tipo una roba così. Va bene, e qua altri grafici suoi. Comunque dalle equazioni del gas, delle temperature, come si comporta il gas, l'equazione di Saab, l'equazione di Saab sulla Wikipedia si diventa un mondo proprio e da lì lei cava fuori questa equazione. Bene, a un certo punto però lei capisce anche qualcos'altro. Allora rileggiamo questo grafico. Adesso noi qui possiamo permetterci di non mettere più la classificazione spettrale che A o B, un casino, la temperatura, che è più comodo. E allora come si legge questo grafico? Si legge in questo modo. Guardate questa diagonale, perché vedo che siete particolarmente attenti alle eccezioni, ma in fisica la fisica non si fa con le eccezioni, si fa con la grande massa. La grande massa di stelle sono qua, ok? Poi le eccezioni le spieghiamo. La grande massa di stelle si mette qua, ok, sulla diagonale. Da questa diagonale cosa capiamo? Che le stelle blu-azzurre hanno una temperatura alta, 30.000 gradi alla superficie, e hanno una luminosità alta. Poi le stelle da blu passano dei colori più azzurri, bianchi, gialli, rossi, la loro temperatura diminuisce e anche la loro luminosità. Stelle calde sono blu, stelle fredde sono rosse. Ok? Questa cosa tenetela in tasca, da qua a per sempre. Ok? Stelle calde blu, stelle fredde rosse. Ora, sì, è vero, qua però ci sono delle stelle che sono fredde, ma sono molto luminose. Come me lo spiego? Sono grosse, sono poco calde, però siccome sono grosse mettono tanta luce. E qui ho delle stelle che Sono molto calde, ma sono poco luminose. Sono piccole. Oh, come edifica, come torna. Torna. Bene, adesso noi dobbiamo cercare di spiegare come stanno in equilibrio, come sono fatte, perché emettono luce e come evolvono. Potete scegliere da dove iniziare. Come volete voi? Dalla luce. Allora, le stelle emettono luce. Com'è possibile che emettano luce? Allora, la luce sono i fotoni. Fotoni che sono particelle che ci arrivano a noi. Luce è energia. Ok? Ora, Margaret Peachy Burbidge si laurea nel 1939, chiede di andare ad osservare all'osservatorio di Mount Wilson e le dicono di no, per il semplice fatto che al Mount Wilson Observatory non c'erano bagni per donne. Documentato questo, piano piano si sta migliorando. Bene, lei e suo marito Burbidge Foreign Oil scrivono uno degli articoli più importanti che siano mai stati scritti in astronomia, che è quello di come si realizzano gli elementi chimici all'interno delle stelle. Come si realizzano? Allora, a partire da 8 reazioni termonucleari diverse, su questo non insisto perché Gisellini la prossima volta ve lo dirà ancora, nascono tutti gli elementi chimici. Di nuovo, gli atomi sono composti da un nucleo che contiene neutroni e protoni e elettroni tutto attorno. Ora, gli atomi vengono ordinati in questa bella tabella che è la tavola periodica, che vi ricordo è così complicata da essere letta come qualunque libro, da sinistra a destra, dall'altro a basso. Il primo elemento è l'idrogeno, contraddistinto da un protone nel nucleo, poi l'elio, 2 protoni nel nucleo, litio 3, berillio 4 e così via. Allora, la gran parte della materia di cui è composta una stella è idrogeno. Allora, all'interno delle stelle l'idrogeno sostanzialmente è un protone nel nucleo, lasciate stare l'elettrone perché a temperatura elevata ha già preso così tanti fotoni che se ne è schizzato via. Quando io dico in astrofisica, quando si dice idrogeno si dice protone, perché tanto è l'elemento centrale sostanzialmente, no? Quindi, immaginate di avere 2 protoni vicino, non so se avete mai giocato al Geomag o con le calamite, ci sono poli opposti e poli uguali. I poli uguali potete star lì l'intera vostra vita a cercare di farli attaccare, non si attaccheranno mai. I poli opposti si attaccano. Allora, allo stesso modo, 2 protoni che hanno la stessa carica positiva non ce n'è. Non si filano proprio, non c'è modo. Okay. Sulla Terra. Perché nelle stelle, dove la temperatura, la pressione, la densità è molto molto più elevata, prima ancora che il protone si accorga che non vuole parlare con l'altro protone, è intervenuta la forza nucleare forte che li lega insieme. Lunedì mattina, stazione centrale. Voi non avete voglia di interagire con quella persona che avete visto e là, allora state lontani. No, non c'ho voglia, adesso c'ho lunedì mattina, ascolto la polica, non c'ho voglia. Ok, cosa succede? Salite sul treno, scendete dal treno in un'altra stazione bella piena, un po' di qua, un po' di là, venite spinte, venite di qua, a un certo punto ve lo trovate davanti e interagite. Ciao, è andata un weekend, bene, e iniziate a parlare. Non avete la scelta. Il protone dentro le stelle non ce l'ha la scelta. Non è che dice, c'è un protone là, lo devio. Le forze a cui è sottoposto all'interno delle stelle sono così elevate che prima ancora che viene costretto ad interagire dalla forza nucleare forte. La forza nucleare forte lo fa interagire con un altro protone per fare tutta questa catena che non vi spiego nel dettaglio, tanto l'esito è che 4 protoni si combinano per andare a formare un atomo di elio. Ok, allora voi andate da al mercato, prendete 4 mele, ognuna da un chilo, pesate al mercato, un chilo più un chilo più un chilo più un chilo, quanto fa? 4 chili. Tornate a casa, aprite il pacchetto, pesate le mele, complessivamente il peso è di 3.972. È poco, però scusate, quel 28 lì dove è finito? Allora, quel 28 lì è stato l'angolo vivo che è stato qua sulla fronte di tutti gli scienziati a cavallo tra l'800 e il 900. Dove cavolo va a finire il 28, quei 28? Poi arriva il signorino Einstein e dice: guardate, quella massa lì si è trasformata in energia. Quando avete l'interazione tra quattro protoni che si trasforma in un atomo di elio, quel 28 si trasforma in energia. Ora, E uguale mc quadro. Questa equazione che ha ribaltato le sorti degli astrofisici del mondo, la cosa straordinaria è questo uguale, cioè il fatto che questa energia è uguale alla massa moltiplicata per c, che è la velocità della luce, al quadrato. È poca roba, sono 4 per 10 alla meno 12 joule, è niente, è pochissimo, cioè, è proprio, cioè un watt è un joule al secondo, cioè un watt, pensate a cosa consumiamo in casa noi, ok? È 10 alla meno 12, cioè 0,000000000001 qua. Però nel Sole ci sono, questo è un conto fatto proprio così a spanne, nel Sole ci sono 10 alla 57 atomi di idrogeno, ogni reazione coinvolge 4 atomi di idrogeno, sostanzialmente anche con così poco il Sole potrebbe tranquillamente vivere per 70 miliardi di anni. Ne ha abbastanza. Poi in realtà non tutto l'idrogeno si trasformerà, quindi questa cosa non è così efficiente, non è così efficace, vivrà per 10 miliardi di anni.
Ok? 5 li ha già fatti.
5 li ha già fatti. Ne mancano 10. Ok. Quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo questa luce. Questa è la reazione quindi che si verifica. Tutte le reazioni dopo fanno parte, scusate, controllo l'ora nel frattempo, della sua evoluzione. Ora, quindi la luce arriva da lì. Ok? La luce è un prodotto di le reazioni termonucleari che coinvolgono ovviamente E uguale a C4. Okay. Adesso scegliete voi quale altro capitolo volete esplorare.
L'evoluzione.
L'evoluzione. Allora, quindi abbiamo visto che con l'idrogeno viene prodotto, sì, quindi l'idrogeno si scontra per andare a formare elio. Cosa succede quando l'idrogeno finisce? Allora succede che sostanzialmente io non ho più energia all'interno e quindi non avendo più energia all'interno, e dopo lo vediamo meglio con l'equilibrio, sostanzialmente se non ho più energia vince la forza di gravità. Facendo vincere la forza di gravità gli strati di gas sostanzialmente collassano un po'. Quando voi andate a sciare, quando siete in questa posizione vi verrebbe da pensare che non avete energia, siete fermi, però avete energia, si dice potenziale, perché basta una piccola spinta e voi arrivate giù con un sacco di velocità e un sacco di energia. Allora pensate esattamente la stessa cosa, cioè una shell di gas, quindi un guscio di gas che nel momento in cui collassa, in un certo senso guadagna energia, come uno sciatore, ok? Questa energia che lui ottiene, mettiamola così, cadendo, se volete, è energia che gli permette di riscaldarsi, riscaldare il gas e convincere l'elio a interagire per andare a formare carbonio. Cioè l'elio, se proprio non gli date energia, sta lì fermo. Se invece collassa, comincia ad acquistare un po' di energia,
ecco che riesce ad attivarsi per andare a formare carbonio, ok? E quindi cosa succede? Che al centro della vostra stella avete un po' di collasso, nel frattempo la parte più esterna si gonfia, questo per via di un meccanismo che è complicato, pensate come a una spugna che voi spremete e vi esce del liquido in un certo senso, è come se voi strizzando la stella nella parte più interna uscisse un po' di energia che fa gonfiare questa stella, pensatelo in questo modo. Quindi la stella si contrae nella parte centrale e si gonfia nella parte più esterna. Dopo, quando finisce l'elio, dipende da quanta massa voi avete. Allora, se avete una stella come il Sole, che è una stella piccola, qui finite. Okay? Il Sole non andrà oltre questa reazione termonucleare e già vi sarà sufficiente. Nel frattempo, come vi ho detto prima, la scella interna si contrae, quella esterna si espande, infatti il Sole si espanderà, arriverà fino più o meno all'orbita di Marte e poi piano piano morirà di vecchiaia senza grandi esplosioni. Cioè quello che farà è quello appunto che vedete in una nebulosa planetaria, adesso non mi ricordo se qui vi ho messo il video, forse sì, ecco qua, spengo la luce.
Questo è quello che farà più o meno il Sole. Si espanderà nella parte più esterna, dentro in realtà collasserà di una nuvola bianca, poi piano piano tutto il suo gas verrà disperso nell'universo, esattamente come fanno delle cose planetarie, che sono l'esito finale di stelle piccole come il Sole.
Ed esplode, ed è quello che si verifica con un fenomeno ad esempio di supernova. Aspetta, ce l'ho qua. Avete dovuto fare un po' di spolamenti, ditemi voi dove parto. Equilibrio. È arrivato l'equilibrio prima. Allora, tutto questo, per essere spiegato, ha bisogno di questo concetto fondamentale. Allora, la stella è una sfera di gas in cui le particelle si muovono in modo frenetico. Ok? Questo è quello che garantisce a una stella di stare in piedi. Perché? Allora, immaginate di avere un pesetto su una superficie semovente e sotto del gas. La pressione di questo gas è quello che permette a questo pesetto di stare sospeso. Vabbè, facciamo così. Avete tutti in box, in cantina o magari la usate correntemente una bicicletta? Allora, io d'inverno tendenzialmente non la uso, la uso poco. Quando la ritiro fuori a marzo c'è una cosa che devo fare subito. E qual è? Perché? Perché gonfio le gomme? Perché si è sgonfiata. Ma perché non vado in giro con le gomme sgonfie? Allora, ho un attrito pazzesco, è vero, però a marzo arriva la prova costume, magari faccio un po' più fatica, butto via un po' più di calorie, ma sì, dai, vado con le ruote sgonfie. E io ho dietro, cioè nel mio cervello, le urla di mio nonno, si rovina il copertone, si buca, il cerchione, cioè, come la cosa peggiore che potessi fare, cioè veramente il disastro peggiore che potessi infliggere a mio nonno è farmi andare in giro con le gomme sgonfie, perché la bici era da buttare subito dopo. Ma perché si rovina il cerchione?
Perché c'è attrito.
Non ha ammortizzo più, e adesso vi romperò le scatole, ma voglio che proprio la fisica è una roba semplice. Perché non ce l'ho più quella cosa lì? Che cosa succede quando io gonfio la gomma? Pneumatico, cosa succede?
Aumenta
la pressione
dell'aria. Allora, sostanzialmente quello che succede è che quando io gonfio la mia ruota, introduco dell'aria che esercita una pressione da tutte le parti, quindi anche in alto e in basso, e quando io salgo sulla mia bicicletta e la terra mi attira a sé, quindi esercito una forza verso il basso per via della forza gravitazionale, questo non scende perché qui c'è pressione. Quindi c'è equilibrio tra una forza che spinge verso il giù e una forza che spinge verso il su. Questo equilibrio, se voi lo fate per tenere su le gomme della bicicletta, avete bene che capito come funziona una stella. Non ci sono altre cose da sapere. Si chiama nelle stelle equilibrio idrostatico ed è l'equilibrio tra la pressione esercitata dal gas, dalle particelle che si muovono, e la gravità. Ora, la cosa fondamentale però è che queste particelle non è che si muovono gratis. Qualcuno gli deve dare l'energia. Chi gli dà l'energia? Le reazioni termonucleari che abbiamo visto prima. Quindi questo è il quadro di come sta in piedi la stella. Ok? Cosa succede? Perché esplode o non esplode? Cosa succede se io tolgo le reazioni termonucleari? Cioè quando l'idrogeno, non ho più idrogeno, io non ho più reazioni termonucleari, non ho più energia, scende la pressione, quindi che cos'ho? Il collasso. Durante questo collasso quello che può succedere è che io acquisisca abbastanza energia come uno sciatore per innescare la reazione successiva. Se io riesco ad innescarla, produco energia, istituisco un nuovo equilibrio. La stella passa tutta la sua vita nel cercare questo equilibrio. La vita della stella viene spesa alla ricerca di questo equilibrio. Se però io sono arrivata al silicio, collasso, ma nessuna reazione termonucleare sarà abbastanza, nessuna energia che io acquisterò sarà sufficiente da farmi produrre altro, io non posso più produrre energia, il collasso continua e a un certo punto, e questa è la parte complicata, si sviluppa, diciamo, gli atomi si mettono in una condizione di stabilità estrema, per cui a un certo punto buttano fuori, fermano questo collasso con un'esplosione. Ok. Questo è quello che si verifica in un fenomeno di supernova. Collasso, 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 collasso.
Scusa, quindi è la supernova che poi avviene la produzione degli atomi di
sì, sì. È solo nelle stelle che hanno più di 8 volte la massa del Sole.
Se perdono energia, come fanno poi a esplodere?
E no, però c'è tutto lo strato superficiale che ha un'energia potenziale della Madonna che ti arriva giù. Lo sciatore sopra, che non sente più la terra sotto, cade e arriva tutta l'energia potenziale dagli strati superficiali.
Aumenta di temperatura.
Vado? Perché manca un pezzo, che è quello della composizione, che in parte abbiamo già visto, però approfondiamolo solo un secondo, perché torniamo all'equazione di Sara, che poi verrà illustrata la prossima volta. Questa è di nuovo la tesi di Cecilia Pine, che dice, però guardate che io, sempre da queste cavolo di righe, ho capito che l'idrogeno è molto abbondante nelle stelle. Adesso noi lo diamo per assodato, io vi ho detto che la stella è tutta composta di idrogeno, bla bla bla. Nel 1900 no, ci si aspettava che le stelle fossero composte esattamente più o meno come la Terra. Tanto che lei è preoccupatissima per questa cosa e scrive a Russell. Chi è Russell? Quello dell'Hertzsprung Russell, cioè un luminare. Lei le scrive dicendo, guardi che io mi sono messa a studiare e a me sembra che la composizione all'interno del Sole rispetti queste proporzioni, cioè per 10.000 atomi di idrogeno ne ho 1.000 di elio, 8 di ossigeno, 4 di carbonio e così via, di modo che la percentuale sia tutta a favore di idrogeno ed elio. Allora Russell risponde prima a Shapley complementandosi per la tesi di Cecilia Pine e poi le scrive e dice, gentile Miss Payne, grazie, ecco finalmente le note sulle abbondanze relative che è stata così gentile da mostrarmi. I suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti, molte discrepanze sono risolte. Rimane però una discrepanza piuttosto seria, cioè quella relativa ad idrogeno, elio e ossigeno. Su questo punto credo ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente. È chiaramente impossibile che l'idrogeno sia un milione di volte più abbondante dei metalli. Chiedete a un astronomo chi ha capito qual è la composizione della chimica delle stelle. Alla storia, secondo voi, chi è passato come autore di questa scoperta? Russell, che conferma la tesi di Cecilia Payne nel 1929. A suo dire, lui ringrazia Cecilia nell'articolo, io ho cercato l'articolo, vi dico la verità, non l'ho trovato. È vero che quando a Princeton, erano gli anni 20-30, andò in pensione il direttore, chiesero a lui, a Russell, di indicare qualcuno degno di sostituire il direttore di Princeton e gli disse, io il nome ce l'ho, ma è una donna e lavora ad Harvard, ed è Cecilia Payne, che però rimase tutta la vita ad Harvard perché poi fece carriera anche ad Harvard. Bene, quindi la massa dell'idrogeno, anche questo è un conto alla brutta, 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 supponete che tutta la massa del Sole sia composta da atomi di idrogeno, gli atomi di idrogeno all'interno del Sole sono questo numero qui. Capite che anche se le reazioni termonucleari producono poca energia, per ogni 4 atomi di idrogeno ce n'è. Ce n'è per altri 5 miliardi di anni. Ora, questo è il diagramma Hertzsprung-Russell completo. E in questo grafico, fatto bene, poi ne ho alcune copie se volete prenderlo, c'è tutto. Le stelle, durante la loro fase principale della loro vita, che per 90% del tempo è la combustione dell'idrogeno, stanno qui, ok? Su questa sequenza principale. Di fatto le stelle come il Sole sono qui, qua c'è il Sole, le stelle più grandi, 10 masse solari, 30 masse solari, 60 masse solari, sono qui. Le stelle più piccole, 0,1 la massa del Sole, stanno da questa parte. Il colore dipende ovviamente da dove stanno qui dentro e anche la loro vita media dipende da dove stanno qui dentro, perché qui la vita media è di 10 miliardi di anni, qui di 100 miliardi di anni e oltre, e qua invece diventano milioni, 10 milioni di anni. Queste stelle vivono pochissimo. Allora, quello che succede è che una stella come il Sole, sostanzialmente, quando smette di bruciare idrogeno, ve l'ho detto, si gonfia un po' di più, si gonfia e diventa un po' più fredda, passa in questa parte del grafico, dopodiché lascia andare gli strati superficiali, quello che rimane di lei sarà una nana bianca e morirà, quando morirà sarà in questa parte del grafico. Una stella invece grossa come Betelgeuse, di 30-60 volte la massa del Sole, piano andrà, passerà per carbonio, ossigeno, silicio, e in tutte queste fasi diventerà sempre più grossa e sempre più rossa, e piano piano andrà a occupare questa parte del grafico che è quella delle super giganti rosse. Qui c'è tutto. Tutto quello che voi volete sapere su una stella è all'interno di questo diagramma, Hertzsprung Russell. Ora,
scusa, puoi dire ancora quali sono i tempi di queste cose? Perché prima hai detto.
Allora, una stella come il Sole ha 10 miliardi di anni, 0,1 volte la massa del Sole, 100 miliardi di anni, cioè più è piccola, più è lunga la sua vita. Una stella grossa spende subito tutto e muore prima, come un SUV, fa fuori tutto il carico di benzina, via, tutto. E vive poco, qualche milione di anni.
Ma scusa, il Big Bang non si ipotizza 13 rotti miliardi di anni. Mm. Che relazione c'è? Come fa quella lì ad avere 100 miliardi di anni?
No, no, da quella che nasce adesso.
Ah.
Bene. In realtà il Sole è già una stella di terza generazione, ne sono passate già due generazioni di stelle prima di arrivare al Sole. Basta che una è grande 30 volte, 10 milioni di anni, fatto subito.
Ah, beh, certo.
Quindi
le stelle continuano a crescere.
È il contrario. Sì. Infatti volevo arrivare qui. Allora, queste io ve l'ho detto in soldoni, queste sono le grandezze fisiche che vengono messe insieme. Qui, se avete voglia di passare una brutta nottata, ci sono tutte le vostre equazioni per bene, ok? Queste sono le equazioni che governano l'equilibrio delle stelle. Questo per dirvi che io ve l'ho fatta un po' così a senso fisico, ci sono signori calcoli con signori equazioni, tutte si risolvono tra qua, bellissimo. Bene, ora. Sì, le stelle si formano, cioè sostanzialmente quello che succede è che da delle nubi di gas continuano a formarsi. Sto vedendo quanto manca, ce la faccio in 5 minuti a dirvi questo pezzo. Allora, sostanzialmente si formano all'interno di nubi di gas, andrò molto veloce su questo. Stelle da sole non esistono. Le stelle nascono sempre in nubi di gas molto molto grandi, quindi le stelle nascono sempre in compagnia. Le nubi che fanno nascere queste stelle sono delle nubi di idrogeno molecolare, si dice. Perché? Adesso cerco di spiegarvelo meglio. Sostanzialmente quello che voi dovete immaginarvi è sempre questa questione dell'equilibrio. A un certo punto questo gas, per qualche motivo viene destabilizzato, comincia a collassare. Collassa finché al suo centro non comincia a prodursi energia. Quando si produce energia, puff, comincia a nascere la stella, viene arrestato il collasso. Questo non solo da, non immaginate un gas univoco, ogni gas viene frammentato in tanti pezzettini che collassano, ok? Ci sono delle equazioni che lo spiegano, dovete immaginarvi proprio come un gas, come quando cucinate non si formano mai, non so, mi viene in mente nel pane di grasso del brodo, scusate, non c'è mai una pallona, sono tante, c'è il collasso di tante piccole cose così, ecco, scusate l'esempio un po' poco fine. Ora,
sono tutte nubi da cui stanno oggi nascendo delle stelle nuove. E qui magari la nube vi oscura quello che vedete lì sotto, in realtà se voi guardate in perché la nube magari assorbe tipo l'infrarosso, se guardate in ultravioletto, in colori caldi, vedete le stelle nuove che stanno nascendo. Bene, allora, l'idrogeno è pieno l'universo, abbiamo idrogeno molecolare, idrogeno neutro e idrogeno ionizzato, cioè vuol dire che ci sono delle nubi che hanno una temperatura di meno 270 gradi, in cui l'idrogeno non si presenta come da solo, ma impacchettato a idrogeno più idrogeno, cioè formano una molecola. Poi c'è l'idrogeno neutro, H, cioè proprio l'atomo di idrogeno. Quando avete una temperatura di meno 200 gradi, e poi l'idrogeno ionizzato, che quando avete solo il protone e l'elettrone già andato in giro per farsi i fatti suoi, e quando avete una temperatura di 10.000 gradi. Okay? Allora, vi dico questa cosa così, prendetela in soldoni. Questa massa di Jeans è la massa che ci dice quando io ho la crisi, cioè quando io ho il gas che collassa su se stessa. E questa massa dipende dalla temperatura e dalla densità del gas. Cioè, maggiore la temperatura, maggiore è la massa che mi va a collassare. Ora, questo cosa significa? Significa che dove la temperatura è minore è più facile avere il collasso, è più facile avere la formazione di stelle, ok? Perché sennò ho bisogno di masse gigantesche, che non ho tutte queste masse così enormi. Quindi, in soldoni, quello che vorrei che vi portasse a casa è che le stelle nuove nascono da idrogeno freddo, da nubi di idrogeno molecolare, perché lì il collasso è più efficace, funziona meglio. Allora, da quelle nubi di gas nascono migliaia di stelle insieme. Ora, la cosa straordinaria è che possono nascere in nubi che sono più o meno legate gravitazionalmente. Si parla di ammassi aperti quando si ha a che fare con delle strutture formate da centinaia, migliaia di stelle. Le Pleiadi, ad esempio, sono un esempio. Immaginate che da queste nubi poco legate gravitazionalmente nascono tante stelle tutte insieme. Siccome sono poco legate gravitazionalmente, in un attimo questo ammasso si disgrega. Cioè queste stelle dopo un po' come le compagnie non molto legate, no? Perché dopo 10 anni nessuno parla più con nessun'altra. Ok? Quindi sostanzialmente nascono insieme, ma poi si perdono strada facendo. Questi ammassi aperti, proprio aperti nel senso di, sì, aperti ad andarsene sostanzialmente, se ne trovano un bel po', di solito sono sul piano della nostra galassia e appunto tutte le stelle sono coeve, sono debolmente legate tra loro e queste strutture sopravvivono per pochi milioni di anni. Molto più interessanti invece sono gli ammassi chiusi. Gli ammassi chiusi sono degli oggetti che sono veramente delle nubettine formate da tantissime stelle. Sono ammassi globulari, perché sono proprio un globulo, in cui si arriva a milioni, se non addirittura migliaia, se non milioni di stelle. È un oggetto molto molto coeso e che praticamente non si disgrega mai. È talmente coeso che al suo interno ci può essere un buco nero centrale, come le galassie. E noi ne abbiamo circa 150 nella nostra galassia. La cosa straordinaria, che è bellissima, sono tra le antiche strutture più antiche dell'universo, sono quelle che mettono in crisi tutte le volte le teorie dell'età dell'universo, almeno questo era nei primi del Novecento. Allora, la cosa straordinaria, vi ho fatto vedere l'Hertzsprung-Russell, no? Normalmente le stelle sono così. Nascono a caso, cioè come in un ospedale, ci sono bambini che nascono di 3 kg, di 2,5 kg, di 3,5 kg, a caso, le stelle possono nascere di 1, 10, 30, 0,5 massa solare, ok? Allora, provate a immaginare che cosa succede a queste stelle subito dopo qualche milione di anni. Beh, che non ci sono più perché si sono spostate tutte da questa parte del diagramma. Allora, immaginate di prendere una nube grossa da cui si formano le stelle e di guardarla dopo, quella stessa nube in cui sono nate tutte insieme, e di guardarla dopo qualche milione di anni. Come
sarà fatto il suo Hertzsprung-Russell? Così comincia a spostarsi. Queste stelle qua vanno a occupare questo grafico. Quindi sostanzialmente, se voi guardate un ammasso globulare, voi sapete immediatamente dall'Hertzsprung-Russell quanti anni ha, perché sapete che queste stelle non ci sono più qua, e in base a dove vedete questo che si chiama ginocchio, voi datate l'ammasso globulare. E sappiamo che ci sono ammassi globulari da 13 miliardi di anni. Questo è il gran problema. Ed è stato il problema all'inizio, quando si era cercato di datare l'universo, mi ha detto sì, no, però ci sono ammassi globulari che hanno 13 miliardi di anni, quindi l'universo almeno 13 miliardi di anni deve avere. E questa è una cosa, secondo me, bellissima degli ammassi di galassie, che sono degli oggetti più curiosi dell'universo. Bene. Basta, adesso non vi dico più niente, vi lascio però con delle immagini molto belle di nebulose da cui stanno nascendo oggi le stelle. Ad occhio nudo, ad esempio, e